Manu,
buongiorno.
Come stai?
Bene, molto bene.
E allora oggi ho la puntata giusta per te.
Parliamo di FIFA 23?
No, di novità del mercato.
Che palle.
Manu, come stai? Com'è andato questo weekend?
Bene, è uscito FIFA.
Sei contento?
Sì.
Ottimo.
Non sono uscito.
Ce ne frega
di casa
un cazzo.
Per 3 giorni.
Allora, ragazzi, parliamo un attimo di novità. Parliamo un attimo di come si è mosso il mercato. Perché post IBC, dove sono uscite cose interessanti, ma oggettivamente possiamo anche bypassarle, settembre è stato un mese pieno di piccole cose, di piccole chicche, che però potrebbero tornare utili ad alcuni di voi. E ho deciso di iniziare con una notizia proprio dedicata a Manu.
Proprio dedicata a me? Non
sì.
So cosa sia.
Guarda,
sarò onesto, non so cosa sia.
Capture One aveva già annunciato, mi sembra, a giugno questa cosa, ma è ufficialmente disponibile adesso il tethering direttamente su iPad.
Ti ricordi quando dissi in una puntata del podcast che avrei provato Capture One, ne avrei parlato sul canale, l'avrei testato?
È arrivato quel momento di farlo.
Letteralmente non ho fatto niente di tutto ciò negli ultimi 3 mesi, però lo proveremo.
Okay.
Potrei provarlo oggi nel set che devo fare giù per vedere come funziona. Potrebbe essere un'idea carina.
Comunque, costa 4,99€ al mese.
Sì,
purtroppo questa roba degli abbonamenti è tremenda ed è veramente un incubo.
Sì, no, possiamo dire una cosa proprio a cuor leggero, fregandocene di tutto e tutti. Avete rotto il cazzo con gli abbonamenti.
Sì.
Io non ne posso più, io ho una lista di abbonamenti che non ha una fine.
Io penso di aver perso il conto.
No, io non sono più in grado di quantificare quanti soldi spendo al mese in abbonamenti tra tutte le mille cose che uno apre. Ormai
sì.
Anche se apri l'app del panettiere ti chiede l'abbonamento.
Che Matti che ci ha mandato quella roba dei vestiti in abbonamento. Cioè, adesso
in
ti,
realtà
ti...
è un servizio che c'è da un po'.
Sì, però porca
tremendo,
puttana.
Tremendo. Ma chi cazzo si vuol mettere i vestiti che si è messo un altro addosso?
Invece, secondo te faranno anche le macchine fotografiche ad abbonamento? A un certo punto ti prendi una 7S a 7,90€ al mese?
In realtà Leica lo fa già con il leasing.
Ah, okay. Però vabbè,
dopo diventa tua alla fine. Però effettivamente
qua non è mai niente tuo. Questa roba per me è tremenda. Io
in realtà il servizio di Leica è un servizio particolare, perché è un leasing che ti dà la possibilità di comprare fondamentalmente a fine del leasing la Leica, oppure semplicemente di cambiarla.
Ci
o
sta.
Di non prenderla più.
Va bene.
Non so chi, dopo che ha speso tipo 6.000 euro di catena, non la voglio più.
Non la voglio
indietro,
più, grazie.
Non sembra una grande idea.
Comunque, beh, c'è questa nuova funzione di Capture One. Secondo me è molto interessante. Almeno qualcuno prova a fare delle robe per iPad. Porca miseria, Lightroom, non so cosa cazzo stai aspettando.
No, in realtà è figa come cosa. Più che altro perché, banalmente, quante volte abbiamo bestemmiato sui set per lo schermo, il Mac.
Sì.
Secondo, questo qui volendo lo puoi attaccare.
Sì, ci sono dei supporti apposta per iPad. Secondo me può essere figo. Vediamo, bisogna capire quanto è veloce il buffer, eccetera.
Oggi
anche soprattutto quanto le impostazioni, se non lo c'è da controllare, perché anche tipo appunto cambiare i settaggi piuttosto che rinominare i file.
Esattamente,
di interfaccia,
già qui
di
vedo
cose.
Un problema enorme nel rinominare i file.
Cioè, secondo me è bello come secondo schermo, ma l'utilità del.
Questo qui è lo strumento perfetto da dare in mano al cliente. Così tieni, non rompere.
Però sarebbe
coglioni.
Figo riuscire a splittare il segnale, mentre così conviene fare un'uscita HDMI dal Mac e dare al cliente un monitor esterno. Cioè, questo è non. È utile. Ma non così tanto. Tra l'altro avrei scelto magari un'altra foto, un altro setup per fare sta roba, è tremenda questa setup.
Possiamo dire utile, ma non troppo.
Utile, ma una gimmick che forse potevamo fare a meno rispetto ad altre cose.
Scopriremo.
Poi, passiamo ad altre po' di novità noiose. Notizia un po' vecchia, ma Sony ha presentato la FR7.
Non so cosa sia.
Fondamentalmente è una macchina remotata su una testa robotica che permette di pannare e tiltare direttamente da remoto. E in più monta sostanzialmente il corpo della FX6. Quindi Sony ha rivisto la FX6, l'ha adattata a questa roba. E come vedete dietro ha tutti i vari collegamenti. Quindi fondamentalmente ha montato il sensore della FX6 su questo nuovo sistema. È una roba che non ci interessa, costa tipo 11.000 euro. La cosa figa è questo nuovo programma che hanno creato apposta, che è molto bello. Devo dire che sarebbe figo vedere un'app fatta così bene anche su tutta la parte di Alpha, perché ancora al momento siamo veramente in una situazione imbarazzante per quanto riguarda i software. Ma appunto è una roba remotata, costa tipo 12-11 mila euro, una roba del genere, però ha il suo mercato e tra l'altro è anche la prima macchina del genere con le lenti intercambiabili, quindi è una roba interessante.
Una rivoluzione, possiamo dire così.
Non posso dire rivoluzione, però posso dire che nel settore in cui viene operata questa roba è effettivamente molto molto interessante. Comunque bypassiamo alla grandissima.
Pronti.
Altra novità video, Manu, che per te è fondamentale questa.
D'altronde la GH6 è la camera che uso io per i video di YouTube.
Esattamente. Però secondo me questa è una roba interessante, cioè GH6 ha finalmente rilasciato l'update, mi sembra il 2.2 dovrebbe essere, che permette appunto di registrare su SSD direttamente dalla camera.
Meno male, mamma mia, meno male.
Vabbè.
È che io ogni volta che registro i video giù con la mia GH6, fiammante aggiungerei, ho sempre questo problema. Dico
sì,
sempre
vero.
Cazzo, ma l'SSD.
Vabbè, comunque questa è una roba che mi piacerebbe vedere sempre di più nel mercato fotografico e delle mirrorless in generale, perché in molti casi sarebbe comodo. Cioè mi immagino il parlato sotto, ad esempio in studio, potete avere l'SD, ti hai direttamente un SSD che attacchi, stacchi e tutto il parlato.
Ma perché
di
devi
sopra.
Staccarlo? Tiri un cavo di 20 metri dallo studio al computer direttamente.
Utile, comodo.
Così Matti può tagliare mentre parli.
La puoi andare a chiudere solo la finestra sotto, per favore, che sennò cioè, già c'è un casino.
Scusate, c'era puzza di morto stamattina quando sono entrato. Sembrava che avessero sgozzato un porco qua dentro.
Buono.
No, non è buono.
Comunque sta roba qua è figa.
Va bene, possiamo andare alla prossima.
Possiamo andare alla prossima notizia, che questa qua ci interessa in realtà.
Veramente.
Godox ha rilasciato i suoi nuovi 1200. Sembrano un po' gli Orbiter di Harry, tra l'altro.
Questi sono ottimi per fare le grigliate, cuocerci la carta,
è vero.
Secondo me.
No, questi sono veramente fighi, ha lasciato sia il bicolor che il monocromatico. Monocromatico, bello questo, salviamolo così mi inculano tutti quanti i direttori della fotografia. E sono interessanti. Ora, come qualcuno ci ha scritto sotto i video, ci ha voluto far intendere sapere che non hanno la migliore qualità luce possibile. Qualcuno ha commentato sotto i nostri video dicendoci questa cosa, grazie.
Immagino con cosa illuminate voi.
Comunque,
con le vostre luci del cazzo della Cobol,
sta di fatto
come
che
cazzo si chiama, non me ne frega niente.
Vabbè,
non me ne frega, sì, incazzato nero, perché la gente deve prima rendersi conto da quale piatto di merda mangia, poi andare a dire agli altri stai mangiando un piatto di
merda. Va benissimo. Comunque non si sa ancora quanto è il prezzo in realtà, purtroppo. Penso che in linea col 1600, col 600 che sta a $1,600, potrebbe essere una luce da €2,400, secondo me. Però sarebbe
bella,
anche
questa,
nuovamente.
Questa vorrei provarla.
Questa tocca scrivere un attimo a Godox, secondo me.
Questa vorrei provarla, ma anche se sono un po' scettico su quanto è potente, perché già col 600 è troppo.
600 a volte per fare un ritratto normale, l'altro giorno abbiamo dovuto tenerlo allo 0,1%.
Ed era comunque troppo, per cui.
Interessante secondo me però questa nuova wave di luci un po' più potenti. Sicuramente è il primo giro, io credo che scenderanno ancora più di prezzo,
sì.
Quindi sono molto contento, perché è vero, non sono luci perfette, però ragazzi c'è da dire che sono utili, cazzo.
La consigliamo come luce per iniziare? Assolutamente sì.
No, non è vero, non è assolutamente vero. Andiamo avanti, a proposito di iniziare, finalmente Nikon inizia a far uscire delle lenti interessanti. E ha presentato il 17-28 f2.8 per innesto Z.
Perfetto, l'unica cosa che aveva era letteralmente grandangoli, top.
E, quindi niente, è uscita questa nuova lente che penso che faccia un po' concorrenza a Tamron. Nikon non vuole assolutamente che la gente compri le terze parti, credo. È un ragionamento molto intelligente.
Ma in realtà ho capito il perché. Perché io sono 3 anni che analizzo questa situazione.
E?
Ho degli schemi anche a casa.
Hai degli schemi? Cos'hai?
Praticamente mi sono
col
reso
filo
conto
rosso.
Che le, esattamente quelli. Praticamente le Z con le ottiche adattate fanno cagare a livello estetico. Quindi loro non vogliono perché sono brutte.
Tu dici.
E anche l'occhio vuole la sua parte.
Okay.
Come Nikon ci insegna grazie al suo profilo.
Va bene,
Instagram,
frega un
bellissimo.
Cazzo. Comunque a proposito di Nikon invece questo è più interessante. È stata anche annunciata la roadmap del 2023. Tanto
bello.
Mi fa sempre ridere che praticamente sparino già fuori tutte, quindi si sa già che cazzo esce il prossimo anno, non c'è niente po' di hype, impossibile
è
creare hype
come
in questo mondo.
Scorrendo l'olocente non ci sia una lente che mi faccia dire...
Comunque, sta di fatto che ci saranno fondamentalmente un po' di nuove lenti S, finalmente, che è la serie Pro, tipo la serie LG
Canon.
Sì,
24-70 è fermo a 4 anni fa, tipo.
35 mm, l'85, il 135 e un 600 mm. E poi 2 nuove lenti APS-C, cioè un 26 e un 24. Io non capisco che senso ha fare un 26 e un 24.
Ma perché tu hai capito il senso di fare le APS-C-Z?
Poi abbiamo un 70-180, che è lo stesso di Tamron, incredibile. E infine il 12-28 motorizzato per APS-C.
Io mi chiedo ma chi compra sta roba qua? Ma chi?
E poi un 200-600.
Ma chi compra?
Io non so perché
roba?
Abbiano deciso di fare un 12-28 motorizzato. Che cazzo di senso ha? 12-28, che fai così e hai finito l'escurso focale.
Ma per chi è veloce, per chi non gli piace le cose
12-28.
L'arte non ha tempo.
Io non ho le bestemmie che vorrei tirare ogni tanto per... cioè,
ed è un peccato perché le Z, a parte quelle a PSC che sono un incubo, e la Z5 che penso che sia l'equivalente sotto forma di fotocamera di un
peto.
Sì, bello, un peto, però quello che ti lascia anche la sgommata.
Bello. E
le altre Z sono delle belle camere, cazzo.
Comunque posso dire che
foto.
Nikon dopo 4 anni non è, ha in roadmap adesso un 35mm 1.4 serio.
Infatti me ne sono andato via da Nikon.
Cioè, ma guarda, ha solo fatto il 50 1.2 e basta. Non ha lenti fisse pro ancora. Cosa stavano aspettando?
Ma perché non è per i pro.
Ah, cioè, tu sulla Z9, no? Quando ti arriva, probabilmente fra 6 anni, che cosa ci monti? Un cazzo, non c'hai lenti fighe? Ah beh, c'hai il 58 F095, ragazzi, che sono stati i primi
forza,
a farlo, eh? Fondamentale
forza.
Ricordarlo, ragazzi, non scherziamo, eh? Non scherziamo.
Va bene, quindi, ora che abbiamo parlato
andiamo
di
via.
Nulla, possiamo...
Allora, ti presento un accessorio molto interessante, mm-hmm. che a te non frega un cazzo, strano, però Tilta ha rilasciato questa nuova maniglia per Sony, che fondamentalmente connette all'innesto della slot delle... come si chiamano già? Le CFA?
Sì.
Ti dà la possibilità di registrare su un SSD NVMe che ci inserisci qua dentro, quindi tu connetti.
Ma allora, tu prima, che cazzo volevi? Potrebbero metterlo anche...
Sì.
Ce l'hai, non rompere le palle,
no,
ce l'hai,
però
compralo,
però è diverso,
uso.
È diverso,
sì, ma...
è diverso. Questa roba qua è carina, però devi rimuovere lo sportello dell'SD, cioè insomma è una soluzione tampone che non è proprio quella che vorrei.
Che bella, c'è anche un bel grip dopo, guarda che bello.
Costa 750 euro.
Me coglioni.
E con la capacità ovviamente da 512 giga, che è l'unica che ha senso comprare, però è molto interessante secondo me. Cioè è un prodotto interessante, ancora molto lontano, continuerei a preferire che l'uscita USB-C fosse utile per registrare in esterno, però comunque è un primo grande passo. Continuo a sostenere che la questione SSD sia una figata. Secondo me, come l'ha adottata Blackmagic, è ancora troppo acerba. Io preferirei tipo un SSD NVMe che si possa inserire dentro la camera e togliere, un po' come Blackmagic fece già tempo fa, col trapezoide.
Vero.
Passa.
Verissimo.
Vero, eh?
È stato innovazione allo stato puro.
Vabbè, adesso mi sembra eccessivo però spotterlo così tanto, dai.
Non, letteralmente non so neanche di cosa stai parlando.
Male.
Ma io
male,
non faccio il videomaker, di conseguenza diamo a Cesare quel che è di Cesare.
Ma a proposito di parlare di chi non fa il videomaker, annunciamo che Sigma intanto sta per rilasciare dal...
E con chi ce l'annuncio, aggiungerei? Con mio fratello Tokuma Wakamatsu.
Vabbè, comunque sta per rilasciare il 65mm cinema full frame T1.5.
Perfetto, ricordiamo che le ottiche cine sono meglio di quelle fotografiche per far video.
Assolutamente,
sempre,
sempre.
Sempre sottolineare questa cosa.
Fondamentale,
ragazzi.
Fare proprio così. Sottolineato.
Con l'evidenziatore.
Sì, 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 sì. Ah, invece, a proposito di chi pensavamo fosse morto, invece è ancora vivo, incredibile, Lumix. Dopo aver rilasciato una compatta in Europa. Ah, sapevate che Lumix ha rilasciato una compatta in Europa? Ha aggiornato un vecchio modello di compatta in Europa. Grande Panasonic, assolutamente non hai delle mancanze cioè, fondamentale aggiornare questa cazzo di compatta. Ha rilasciato il 18mm 1.8, sempre sulla serie degli 24-35, tutta questa nuova serie chip,
Prime Lens,
la Prime
Lens
chip.
Line,
comunque, sperando ancora di puntare su sta S5 e sperando che da quest'anno cominci anche il rinnovo della serie S1, perché veramente...
Anche il rinnovo della S5, forse.
No, vabbè, dai, secondo me la S5...
Oh, era carina, sì, però diciamo che... carina, ma non ci viverei.
Assolutamente.
Un po' come quando esci con una ragazza, va bene una volta, ma poi...
Tu dici che la S5 è una botta e via.
Esatto.
La S5 è una macchina dalla botta e via. Beh, interessante. Comunque, questa è appunto uscita questa nuova lente che va un po' a chiudere il cerchio di queste Prime. E veramente, io spero che Panasonic quest'anno... rinnovi la S1R, la S1H soprattutto, e si faccia risentire, perché è di nuovo scesa. Cioè, con la GH6, dopo quella non ha più presentato nulla. Cioè, siamo fermi alla GH6.
Ma ricordiamo che la GH6 è una camera incredibile.
No, no, in realtà lo è, però con dei difetti. È finita la grande guerra fra Red e Nikon. Non so se sapevi, Red aveva denunciato Nikon per aver rubato alcuni cosi del RAW, eccetera, eccetera.
Come Nikon non abbia fatto niente di giusto. È allucinante. Io, è come quel tuo amico che prova a fare tutti gli sport, ma non è capace di fare un cazzo.
Vabbè, da dire che la possiamo riassumere così, non voglio andare oltre questa roba qua. Questa non c'entra cazzo, la parliamo poi.
Oh, Manu, finalmente.
Cos'è che aspettavi più della venuta di Cristo?
Ovviamente un nuovo gimbal per smartphone. Qui in studio penso che ne avremo almeno 20. Di cui 10 sono ancora nella scatola sigillata.
Cioè, però il top è che, ti giuro, vorrei farlo vedere. E l'altro giorno ho visto, te lo trovo, perché c'è questo video clamoroso.
Ma io mi chiedo,
adesso ti faccio vedere, c'è un reel che DJI ha pubblicato che è da denuncia penale.
Io mi chiedo, ma chi li usa? Cioè, ok, il turista, la persona che effettivamente non
secondo
fa...
me questa roba qua è ipermercato giapponese.
Ma in realtà io li vedo usare anche in giro per Milano.
Ma dei giapponesi.
Non necessariamente.
Ho visto, mi è apparso un robot di un tizio che fa un reel sul DJI coso con questa nuova funzione che ha. Devo trovarlo, ti giuro, è incredibile. Incredibile.
Ma non necessariamente comunque il mercato giapponese, perché io ho avuto anche tante persone che magari avevano bisogno di fare dei contenuti.
Forse questo, eh? Sì, questo qua.
Cosa sta facendo?
A cosa serve il gimbal qui? Cioè, a cosa serve? Sta fermo, bastava un cavalletto, bastava appoggiare il telefono su... Niente. Cioè, questo è un reel ufficiale di DJI, è pagato questo tizio per fare questa roba. No, è impossibile farlo senza questo. Un cavalletto, il telefono fermo.
Ma l'app. L'app. Ragazzi,
secondo me questo riassume l'utilità di questa roba.
È
assurdo.
Penso, bro.
Ma tra l'altro, non è nemmeno fatto con l'app
DJI.
Sto
cercando in tutti i modi di salvare.
Non è fatto con l'app DJI,
è
questa roba qua. È fatto con un tipo VN o CapCut. Ma va. Sì, o quelle cazzate che usa Matti, tipo.
Ma.
Vedi?
Ah no, è coso. È Videolip.
Devo tirare una testata qui, fortissimo.
Bello,
e diventare...
bello, è stato veramente un prodotto utile. Tra l'altro, considerando come è arrivata ad essere la stabilizzazione su smartphone, è veramente un prodotto molto utile.
Boh, non ha alcun senso.
Ripeto, secondo me per chi vuole fare dei contenuti magari per la propria attività con lo smartphone e tutto, vuole quella cosina in più, può ancora mezzo aver senso. Non capisco arrivare al sesto modello.
Cioè, ma poi ne esce uno all'anno, cioè...
Uno all'anno solo di DJI, contiamo tutti gli altri.
Ah, poi uscirà Zhiyun, uscirà Mozza, uscirà Cazzi, vabbè. Cose invece uscite, tra l'altro noi ne parliamo in anteprima perché lo sappiamo, ma stiamo registrando questa puntata prima ancora dell'uscita. Sony ha lanciato la FX30, che tra l'altro abbiamo anche qua in studio ancora.
La FX30, che praticamente, ragazzi, è una FX3 ma con uno zero dopo.
Sì, hanno fatto questa nuova FX30 col sensore APS-C. È uscito sul mio canale ovviamente una recensione, impossibile non andare a vederla. E niente, fondamentalmente è una FX3 ma con il sensore APS-C e soprattutto che costa 2000 euro in meno. Cosa molto,
molto
interessante. Probabilmente potrebbe essere una nuova crop entry.
Tu dici che potrebbe essere una nuova camera.
La nostra nuova macchina per YouTube potrebbe essere questa.
No, io voglio comprare una Red.
Va bene, ma no, questo palino della Red. Comunque 4K 120 fps.
Voglio la qualità, tu rompi sempre le palle con la qualità. Io sto dicendo, con qualità.
Ok, va bene. E niente, è uscita la recensione sul canale completa. Se volete andarla a vedere, recuperarla e sapere un po' le prime impressioni a caldo, la review e tutto quanto, la trovate lì. Comunque, appunto, è uscita il 28. Noi stiamo nel futuro.
Non posso dire niente perché sennò è un casino poi.
Perché?
Perché poi spoilerò tutte le cose del futuro.
Ah, ok. E... E comunque, ultima notizia invece per questa puntata.
Oh, finalmente.
Non abbiamo ancora parlato. In realtà è uscita da un po' di tempo, ma era già stata annunciata al tempo della XH2S. E è uscita questa, la XH2, che tra l'altro è molto fotografica, Manu.
Sì, però
non sei curioso? Non vuoi provarla tu?
Devo essere onesto, no.
Perché?
Non vedo niente che mi sembra un more of the same.
Cioè?
L'ennesima fotocamera che fa tutto, ma non c'è niente di particolare che mi fa dire guarda questa che cazzo già. Sarà sicuramente un'ottima macchina, perché abbiamo provato l'XH2S che era una bomba di fotocamera, quindi questa sarà ancora meglio. Tra l'altro c'ha 40 megapixel, sì. Giusto? E quindi per carità, tutto bellissimo, interessantissimo. La proverei volentieri? Sì. Mi strapperei i capelli per provarla? No.
Sì. sì, diciamo che a me la cosa che ha lasciato un po' perplesso è stato, a parte l'aspetto video di cui parleremo fra un attimo, per quanto riguarda il lato foto, questa roba che hanno introdotto questo sensore da 40 megapixel ma non stack, quindi io voglio capire un attimo come gestirà possibili raffiche e cose del genere. Ma allo stesso tempo un sensore retroilluminato che permette di fare il ProRes interno, tra le altre cose. 4K a 120.
Quindi torniamo esattamente a quello che stavo dicendo prima. Cioè, è una questa qui è una fotocamera, fondamentalmente. Sì. Però le novità sono tutte lato video.
Sì. Basta guardare le cose che ci sono piaciute in ordine, anche per quanto riguarda CineD. Non c'è niente sulla parte foto, cioè no, a parte questi 160 megapixel che puoi ricavare col sensor Swift, siamo sempre lì,
capito? E quindi per questo il mio interesse scema così, cioè in realtà è da parecchio tempo che ne ho già parlato in un'altra puntata, che il mio interesse nel provare le nuove uscite è veramente tanto scemato, perché alla fine ti presentano le fotocamere ma le novità sono lato video.
Sì, tra l'altro,
io che faccio il fotografo non me ne frega niente.
Tra l'altro è divertente come venga fuori che il sensore stabilizzato sia migliore su questa che sull'H2S, di parecchio, anche secondo CineD. E vorrei provarla, in realtà sinceramente sarei curioso di capire un paio di robe, ho visto che hanno introdotto anche questa roba della messa a fuoco molto interessante, copiatissima da Canon, tra l'altro, che è appunto questa sorta di, non so, sono due indicatori che si avvicinano praticamente quando sei a fuoco, e quando sei a fuoco nel punto in cui vuoi si toccano e diventa verde. Stracopiata da Canon, orribile che sia lì a destra, perché se stai mettendo fuoco al centro devi avere gli occhi praticamente che si splittano.
Sì, sei lo zio Fester.
Sì, no, infatti tra l'altro appunto Canon ce l'ha in mezzo nel punto in cui hai effettivamente l'area di messa a fuoco, questa roba qua non l'ho capita
benissimo. Sarebbe bastato metterla qui sotto.
Sì, sì, però appunto questa è stata la novità. Secondo me la cosa che mi fa ben sperare in realtà, e di cui sono contento, è che effettivamente Fuji ha rinnovato molto bene sia la serie H1 che ovviamente il rinnovo della T5 che arriverà con questo sensore, probabilmente, penso, molto probabilmente. Però la cosa che ho notato, sono due cose che ho notato. Secondo me è comunicazione tremenda sulla XH2, è passata totalmente in sordina,
no,
me ne è fregata.
Infatti per la XH2S tutto quanto in pompa magna, incredibile, sì, di qua e di là. L'XH2 è stata messa, comunque ragazzi c'è anche questa.
Secondo me ancora una volta purtroppo c'è il solito ennesimo gigantesco problema di questo mercato, cioè che non sa comunicare.
In realtà Fuji di solito c'è anche abituato a presentazioni, comunque questa è l'unica che ha sempre fatto qualcosina.
Purtroppo secondo me è proprio sottotono l'uscita, sottotono, se ne è parlato poco, se ne è fatto parlare poco, e una macchina che tra l'altro non comunica grandi update, cioè non è stata limitata come fa sempre Fuji che dice magari 4K a 50 ma a fine anno uscirà anche quello a 120, che può essere una roba anche che invoglia la gente a starci dietro, ad aspettare, a rifare nuovi video su YouTube. Cioè
a me
sembra un po' sottotono.
A me sembra molto un anche Fuji c'ha la sua 7.4, la sua Z7, la sua R6. Anche Fuji c'ha la sua.
Sì,
cioè mi sa proprio di per questo mi lascia un po' così.
Sì, purtroppo questa cultura dell'hype sulle macchine fotografiche è veramente scesa a dei livelli imbarazzanti e non c'è nulla che spinge l'interesse a seguirlo. È interessante comunque, secondo me per chi ha Fuji questa può essere una macchina che permette di fare un passaggio da X-T4 sul lato foto, soprattutto nel caso in cui abbiate tutte queste necessità. Mi chiedo adesso, veramente vorrei provarle in realtà insieme, se ha senso comprare le XH2S, dato che qua avete più qualità, più megapixel, avete appunto la possibilità di avere un sensore stabilizzato migliore, il ProRes interno, tutte cose che sulla XH2S mancano. E mi chiedo effettivamente che cazzo serve la XH2S se non per il sensore più piccolo,
come
per la resistenza a luce eccetera.
È un po' come Z7, Z6, R5 ed R6.
Sì, però la Z7 a livello video non ti aggiungeva niente, cioè avevi sempre le stesse cose, mentre
perché
qui
non lo sanno fare.
A parte questo, però qui hai veramente tante cose in più, praticamente alla parità del costo. Una scelta un po' assurda che non ho ben capito. Io forse avrei fatto, al posto della XH2S avrei fatto una T5 con quei dati lì e una XH2 con quei dati lì, in modo da dividere ancora un po' meglio le linee, mentre tra un po' arriverà la XT5, come Fuji ci è sempre abituato, sarà semplicemente lo stesso sensore, semplicemente su un corpo differente. Quindi boh, su ste robe qua non sono ancora molto convinto. Sicuramente chi ama Fuji e chi segue il brand saprà più di me, però non mi ha fatto impazzire questa diversificazione, questi due modelli soprattutto.
Sì, molto strana questa uscita qui, totalmente insipida, totalmente
sì, molto
buttata
insipida
lì a caso.
Sì.
Probabilmente è il mio non interesse dettato prepenso soltanto da questa cosa qua. Sai, di solito quando ci sono queste uscite qua, che sono in teoria la tua uscita principale, coinvolgi fotografi, coinvolgi gente che fa cose fighe, che fa girare, che fa andare.
Sì, invece è silenzio. L'hanno mandata poca gente, pochi video, poco interesse nello spammarla. Non lo so, vedremo. Non so come si muoverà. Sono molto curioso di capire chi la comprerà, come girerà questa macchina, eccetera, eccetera. Vedremo. Post-Covid è tutto nuovo, secondo me, anche per tanti brand.
Esatto.
Vediamo. Fateci sapere però voi invece cosa ne pensate e se qualcuno di voi soprattutto ha in mente di acquistarla, se qualcuno è interessato a questo mondo.
O se qualcuno l'ha già provata.
È vero, 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 vero.
E magari qualcuno l'ha già provata, fateci sapere qui sotto nei commenti.
Assolutamente. Basta, queste erano le notizie del mercato.
Possiamo dire un mese abbastanza triste come sempre.
Un mese abbastanza triste come sempre, è vero, ci avviciniamo però a ottobre, novembre, dicembre che in teoria dovrebbero essere mesi interessanti, sia per Sony, Canon muove della roba. C'è dell'interesse, una nuova Pocket, chissà.
Lo scopriremo
solo vivendo. Per fortuna siamo ancora qui. Ragazzi, invece voi lo scoprirete con i prossimi lunedì. Mi raccomando, continuate a seguirci sempre su Messa a Fuoco.
Per forza.
Alle 7 del mattino, siamo online nelle vostre case, nelle vostre vite, nei vostri letti, in macchina. Insomma, ragazzi, continuate a seguirci.
Per
iscrivetevi
forza
al canale se ancora non l'avete fatto.
Se l'avete fatto, disiscrivetevi e riscrivetevi.
Attivate le campanelline per non perdervi l'avviso.
Fate scrivere i vostri genitori, vostra sorella, vostra nonna, vostra zia, il vostro ragazzo, i vostri ex. Se siete ragazze, i vostri ex, andate lì, li prendete, iscrivetevi a Messa a Fuoco. Punto. Fine.
E con questo direi che possiamo lasciarvi a iniziare la vostra settimana, che sarà
una merda come tutte. No, non è vero.
Fantastica, ragazzi.
Ciao
a tutti.
Ciao,
buona giornata a tutti. Ciao.